ogni tema della, diciamo, della, dell'armatura, nei miei appunti ogni tema ci volevano un paio di incontri. Quindi io, mentre predico, cerco di prendere alcune parti che, secondo come mi guida il Signore, per cui è chiaro che non è completo, però quello che c'è da capire, chi vuole capire, penso che possa portarsi a casa sempre qualche piccolo pensiero che possa incoraggiarci, edificarci, farci esaminare. Leggiamo allora Efesini capitolo 6, leggiamo il versetto 17. Prendete anche l'elmo della salvezza. Prendiamo l'elmo della salvezza. Tranne questo argomento, perché mi è stato chiesto se potevo in qualche modo ridare alcuni accenni sull'aspetto che ho trattato nei primi incontri che riguardano le fortezze. E questo è uno di quegli aspetti che ci permette di poter tornare su quegli aspetti lì. Aspetti, meccanismi molto importanti che ci riguardano, riguardano tutte le persone della terra, possono riguardare anche i credenti. L'elmo della salvezza. L'elmo è un altro elemento che si aggiunge a questa armatura e va a proteggere la testa. Bellissimo. Fratelli, guardate quanti, come completa l'armatura e come ci protegge questa armatura. È così fatta bene che, se indossata, come ci viene esortato all'inizio di questa descrizione, no? Di indossare la completa armatura di Dio, beh, è difficile che il nemico possa, con i suoi dardi infuocati, colpirci e così renderci delle ferite o delle situazioni difficili. La testa ci parla dei pensieri, della nostra mente. E conosco molti validi signori credenti, nel senso veramente positivo del termine, che, non avendo indossato bene l'elmo della salvezza, adesso vedremo cosa intende la scrittura, alcuni sono caduti, e anche in maniera rovinosa. La testa è la mente dove noi elaboriamo tutte le informazioni che riceviamo. Quindi, quando noi guardiamo, ascoltiamo, il nostro cervello, la nostra mente coglie anche in una frazione di un milionesimo di secondo, riesce a captare delle informazioni e ad elaborarle. Suoni, cose che vediamo, parole, rumori. Quindi la nostra mente è, e lo diciamo subito, bombardata nel mondo nel quale noi ci troviamo. Ed è bombardata anche da, a volte ci facciamo anche, diciamo, nei nostri ambienti domestici. Penso alle TV, penso ai cellulari, penso alla musica, ai discorsi, quando usciamo fuori, i tanti rumori che sentiamo, di tutti i tipi, di tutti i generi, alle informazioni che riceviamo di tutti i tipi, di tutti i generi, attraverso, fratelli e sorelle, anche manifesti che guardiamo, libri che leggiamo. Quindi riceviamo tantissime informazioni e il nostro cervello le elabora. Quindi ha una parte veramente importante. Satana lo sa, ne voglia come lo sa, e lo sa meglio di noi. E quindi lui tenderà ad avvelenarci nella mente. Vorrà avvelenarci. Ci vuole avvelenare attraverso sospetti, paure, i dubbi, le schiavitù, vizi, gelosie e tante altre cose che magari vedremo. Perché lui ci vuole avvelenare nella mente? Perché una volta che ci avvelena nella mente, vedremo adesso, in qualche modo anche la nostra vita cambia, ok? In bene o in male? In male quando siamo avvelenati dal nostro nemico. Qual è lo scopo per cui lui, abbiamo detto ai primi incontri, prima di questo passaggio, se vi ricordate abbiamo detto che Satana ha due campi preferiti dove lui agisce, vi ricordate? Uno è la nostra mente e l'altro, chi se lo ricorda? L'ambito della Chiesa. Sono i due ambiti che lui preferisce molto, soprattutto quello mentale. Lui lì ci vuole sguazzare, perché sa che quando punta lì può portare dei risultati a suo favore davvero grandi. Qual è lo scopo o uno degli scopi? Beh, uno degli scopi è sicuramente quello di toglierci la gioia della salvezza, toglierci quello che Dio ci vuole dare, toglierci i servizi, toglierci i compiti, perché dobbiamo essere innocui e farci cadere in una sorta di depressione spirituale. Perché? Perché la depressione spirituale porta all'isolamento. Io tendo poi ad isolarmi, non voglio più stare con gli altri quando sono depresso spiritualmente. Mi danno fastidio gli altri, non li voglio ascoltare gli altri, perché sono in una fase di depressione spirituale. E questo è veramente uno degli scopi per poter isolare i credenti. C'era una statistica, queste sono statistiche degli americani. In una ricerca che loro hanno fatto all'interno delle chiese, hanno visto che, ma secondo me questo numero è molto più alto, almeno un 20%, almeno nel tempo moderno, almeno un 20% di credenti sono depressi. Depressi da un punto di vista spirituale specifico, perché spiegheremo anche forse un po' meglio questo aspetto. Perché nelle chiese sono pochi quelli che servono il Signore, sono pochi quelli che vedremo hanno un'altra peculiarità che fa capire che non sono in depressione spirituale, adesso la vedremo. Sono pochi, ma sono tanti quelli che fanno quello che vogliono, agiscono indipendentemente da quello che ascoltano, da quello che leggono la parola di Dio, anzi, se la leggono la parola di Dio. Ecco perché, fratelli e sorelle, quando un credente, un giovane nella fede, si converte, e io qui voglio incoraggiare i nostri giovani nella fede, ha bisogno di una rieducazione, ok? Ha bisogno, come ci ricorda Romani 3:12, ha bisogno di quel rinnovamento della propria mente. Guardate com'è chiara la scrittura. Bisogna rinnovare la nostra mente. Cioè, e questa è un modo per vaccinarci, un modo per evitare queste malattie. Allora, quanto è importante la mente nella scrittura per il Signore? Andiamo in Matteo capitolo 22, leggiamo due o tre passi, facciamo parlare la scrittura, versetto 37. Matteo 22, versetto 37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Guardate, primo elemento. In che modo dobbiamo amare il Signore? Prima, con tutto il cuore. Poi, con tutta la tua anima. E poi dice, con tutta la tua mente. Perché la cita? Perché è importante. La nostra mente è importante. Perché lì si giocano molte battaglie che noi affrontiamo quotidianamente. Per il Signore è molto importante. Allora ci sta ricordando che noi dobbiamo amare Dio soprattutto nella nostra mente. Adesso vedremo qualcosa in più. Andiamo in Marco 12:30. Marco 12:30. Vangelo di Marco 12:30. Da troppo oltre, eccomi qua. 12:30 dice: Gesù rispose, il primo è: ascolta Israele, Signore nostro Dio, è l'unico Signore. Quindi quello che sta dicendo adesso è il primo grande comandamento. Ama dunque il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente e con tutta la forza tua. Qui aggiungo un altro elemento. Dobbiamo amare Dio con tutte le nostre forze, perché da questo aspetto dipendono tanti altri aspetti importanti della vita cristiana. Allora, che significa prendere l'elmetto della salvezza? Ce lo spiega il Signor Gesù nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10 questa volta. Vi prego di mettere gli occhi. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, leggiamo da versetto 27. Qui è spiegato cosa significa praticamente indossare l'elmetto della salvezza. Poi vedremo i meccanismi, per il tempo che ci rimane. Le mie pecore, che cosa fanno le mie pecore? I salvati ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi che fanno? Mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Qui viene spiegato praticamente cosa significa indossare l'elmetto della salvezza. Indica essenzialmente due aspetti. Il primo aspetto, la certezza della vita eterna. Nessuno, dice qua, può toglierci, se siamo nati di nuovo, dalle mani di Dio Padre. Perché? Perché Lui è il più grande di tutti. E questo è un balsamo alla nostra mente, fratelli. Perché siamo dei peccatori, dice la scrittura che il giusto pecca 7 volte al giorno, è vero? Quanto è balsamica questa verità nella nostra mente, perché davanti ai nostri errori, alle nostre cadute, noi ci ricordiamo, la scrittura, lo Spirito di Dio ci ricorda che noi siamo Suoi. Ma poi c'è una seconda verità complementare. Indossare l'elmetto della salvezza e mettersi al sicuro, oltre alla certezza vita eterna, dice qua, le mie pecore che cosa fanno? Ascoltano la mia voce. E che fanno? Dice qua, lo seguono. Bellissimo. Questo è indossare l'elmetto della salvezza. Vuol dire partire dalla certezza della vita eterna e poi passo dopo passo, con tutti i nostri limiti. È vero, noi seguiamo il Signore Gesù. Un credente che mette l'elmetto della salvezza in questo senso, fratelli, è chi lo può uccidere, è chi lo può colpire. Siete d'accordo? Un credente ubbidiente, un credente che si sveglia con tutta la sua mente, vuole amare Dio. Ok? Ogni giorno si sveglia, si ricorda, si inginocchia e dice: Signore, io ti voglio ringraziare perché comunque andrà questa giornata, sono tuo per il tempo e l'eternità. Io ti voglio adorare per la certezza della vita eterna. E poi, Signore, anche in questo giorno, io voglio seguirti e ubbidire alla tua voce. Ti chiedo di proteggermi, ti chiedo di starmi vicino, di sostenermi, perché io anche oggi ho il desiderio di piacerti in tutte le cose. Quindi riprendimi quando io sbaglierò. Fammi sentire che sto sbagliando. Tocca il mio cuore, la mia anima, la mia coscienza, perché io possa capire che quello che sto facendo non è corretto. Questo è, fratelli, indossare l'elmo della salvezza. Perché? Perché noi potremmo ingannarci, sapete? Noi potremmo ingannarci. Credere che siamo dei credenti, e magari ci siamo ingannati. Ecco perché la verifica alla vita eterna, che cos'è, fratelli? È vivere tutti i giorni col Signore, con tutti i nostri limiti. È desiderare Lui. È cercarlo. È vero? È cercarlo anche quando pecchiamo. Cercarlo in tutti i momenti della nostra vita. Allora, gli aggettivi che usa la scrittura in riferimento alla mente, quali sono? Io ne ho trovati un bel po', ma ve ne cito solo alcuni. Nella scrittura la mente può essere sana, oppure può essere perversa. Nella scrittura la mente può essere aperta, oppure prigioniera. Nella scrittura la mente può essere ubbidiente, oppure ribelle. Nella scrittura la mente può essere certa, convinta di quello che Dio gli dice, ok? La mente può essere una mente cristiana, istruita, una mente all'azione. Ah, che bello, immaginate, fratelli, una mente all'azione, pronta, come abbiamo visto l'altra volta. Intelligente, dice la scrittura, una mente intelligente. E voglio ricordare, fratelli, che una mente può essere intelligente, secondo la scrittura, quando noi, Dio ci parla e capiamo bene quello che Dio ci vuole dire. Oh, io ho capito dove vuole arrivare il Signore. Ok, una mente sincera, abile, una mente vasta. Oppure una mente può essere bugiarda, può essere falsa, può essere carnale, può essere una mente impura, corrotta, sconvolta. E ce ne sono una marea ancora di aggettivi che la scrittura usa a questo riferimento. Quindi, quanto è importante, fratelli, un altro elemento che va associato per forza, che lo Spirito Santo ci dà, che va associato per forza alla nostra mente. Se siamo nati di nuovo, questo elemento che adesso vi farò vedere, ce l'abbiamo tutti. Se non siamo nati di nuovo, non ce l'avremo. Andiamo in Proverbi 25. Proverbi 25. So già che non potremo arrivare, questa volta non riuscire a fare neanche una parte, però va bene così. Quello che c'è da sentire, anche perché non voglio occupare molti incontri ancora, un altro incontro e basta. Proverbi 25, al versetto 28. L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Guardate, che bello. Serve alla nostra mente l'autocontrollo, che se siamo credenti, Galati 5:22 ci ricorda la scrittura che noi ce l'abbiamo, ma il fatto che ce l'abbiamo, se non la esercitiamo, è come avere un'arma che noi non sappiamo utilizzarla. Allora guardate, una persona che non ha autocontrollo nella sua mente, che non guida bene la sua mente, è come una città sfasciata, senza mura. Una città che può entrare e uscire chiunque, può metterci dentro chiunque e togliere da quella città, può rubare o portare, chiunque. Ed è il lavoro che fa Satana. Quando la nostra mente, fratelli, non indossa l'elmetto della salvezza e non ha quel minimo di autocontrollo, allora tutti i pensieri che noi riceviamo li facciamo buoni. Sono tutti buoni, è vero? E allora poi la razionalità, abbiamo visto la volta scorsa, prende piede, perché i ragionamenti poi diventano tutti razionali secondo la nostra logica. Ed è quello che Satana vuole, perché, abbiamo detto all'inizio, Satana ci vuole isolare. Quando un credente è isolato, depresso spiritualmente, cioè che non è un credente attivo nella Chiesa, che non si prodiga per i ministeri, per l'aiuto che può dare alla Chiesa in svariate ragioni, in svariati modi, è un credente che è a rischio. È un credente che è a rischio. Allora, qual è, abbiamo detto, l'ambito preferito di Satana? Io, e questa è la parte che vorrei ricordare, che mi avete chiesto, diversi di voi mi hanno chiesto, perché l'altra volta è stato molto interessante, vorremmo fermarlo ancora di più nella nostra mente. Seconda Corinzi, capitolo 10. Seconda Corinzi, capitolo 10. I versetti 4 e 5. Avrete già capito? L'ambito preferito di Satana è la nostra mente. Infatti, vi spiego, Le armi della nostra guerra non sono carnali, come abbiamo già ampiamente detto, ma hanno da Dio il potere di fare che cosa? Hanno il potere di distruggere le fortezze. Che cosa sono le fortezze? Guardate, poiché demoliamo che cosa? I ragionamenti. Che cosa sono le fortezze? Sono dei ragionamenti che prendono piede nella nostra mente e ci destabilizzano e ci portano a quel famoso isolamento che Satana tanto desidera e tanto giustifica nella mente di chi ci casca. Dice qui per distruggere le fortezze, poiché demoliamo che cosa? Che cosa sono le fortezze? I ragionamenti. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Che sono le fortezze? Abbiamo detto in modo semplicistico che sono dei ragionamenti. Sono dei pensieri che Satana ci mette nella nostra zucca, nella nostra mente, quando la nostra mente non mette questo famoso elmetto della salvezza. Che sono, in sintesi, spieghiamo meglio che cosa sono queste fortezze. Le fortezze sono dei posti, vi dovete immaginare, un castellone nella nostra testa. È un posto fortificato, è una posizione che Satana ha acquistato nella nostra mente. Lui sa che non può entrare nel nostro cuore, vi ricordate? Perché siamo il tempio dello Spirito Santo. Ma lui nella nostra mente può costruire un bel castellone che la scrittura lo chiama fortezza. Cos'è? È una posizione di potere, di vantaggio che Satana ha nella nostra mente. Come si costruisce? Non è che Satana si sveglia domani, noi svegliamo, ma che bella, una bella costruzione. No, c'è un percorso, abbiamo spiegato l'altra volta, vi ricordate? Prima di tutto dobbiamo avere degli ambiti nella nostra vita che non abbiamo ceduto al Signore. Ci siamo convertiti, siamo dei credenti sinceri, ma ci sono degli ambiti nascosti nella nostra vita che noi non li abbiamo messi ai piedi del Signore. E allora quegli ambiti di debolezza sono gli ambiti nel quale Satana può lavorare, metterci quel pensiero. E qui possiamo, fratelli, svariare come vogliamo. Mette il pensiero. Quel pensiero, che cosa succede una volta messo nella testa? Che noi lo meditiamo, lo prendiamo in considerazione. Quindi ci pensiamo, ci penso oggi, ci penso domani, ci penso dopodomani. Quindi un pensiero viene considerato. Questa considerazione che noi diamo a questo pensiero diventa azione. E l'azione, prima o poi, si mostrerà con i fatti nella nostra vita e gli altri lo vedranno. Allora possiamo esaminarci per vedere se abbiamo delle fortezze, se abbiamo dei punti di debolezza che noi conosciamo, forse solo noi, che non abbiamo voluto cedere al Signore. Di teniamo tanto non ci vede nessuno e tanto sono quelle piccole cose che noi trascuriamo, tipo come ci viene detto, se non ricordo male, nel Cantico dei Cantici, che poi quelle volpicine, quelle insignificanti, no? Dici, ma che può fare una volpicina piccolina così? Venivamo dal mare quest'estate, siamo andati a mangiare una pizza, un gruppo di fratelli, mentre tornavamo abbiamo visto una volpicina con un coniglio in bocca. Pensate, il coniglio era più grande della volpicina. Cosa può fare una volpicina? Rovina la vigna. Che cosa possono fare questi piccoli pensieri? Rovinano la nostra vita, condizionano la nostra vita. E allora noi che cosa facciamo? Concediamo. Ma dov'è il rischio, fratelli? Siccome Satana è il più grande edificatore di fortezze, è il più grande in assoluto, se costruisce una fortezza e ci indebolisce, non è che lui si accontenta. Cioè, oh, sono riuscito a mettere in testa cosa, eh? E mo un po' sei isolato, ma mi accontento di questo. No! Costruirà altre fortezze, metterà altri pensieri e inizierà ad attaccare la Chiesa. Inizierà a farci vedere i difetti dei fratelli. Inizierà a farci vedere i limiti dei fratelli. Inizierà a convincerci che non conviene frequentare. Ci ricorderà che tempo sprecato e che poi sono stanco. Io sono stanco. Sapete quanto sono stanco? E poi c'ho mal di testa, mal di gamba, mal al braccio, male... Allora tutte le giustificazioni sono buone. Io mi isolo. Prima Pietro ci ricorda che lui è un leone che va intorno cercando chi può sbranarsi. Ma chi può sbranare? Quando i fratelli stanno insieme, si amano, si incoraggiano, si spronano, si rimproverano anche. O chi si isola? Chiaramente chi è isolato. 2 minuti e basta. Ci sarebbe da dire molto, c'è ancora tutta una sequenza che Satana usa, ma la lascio perdere. Cosa facciamo noi se ci accorgiamo, ci esaminiamo? E dico, mi devo riconoscere che c'è una fortezza. C'è qualcosa che non ho ceduto al Signore che condiziona la mia vita. Satana ci sta lavorando su quella cosa. Mamma mia come ci lavora, oh! E ci lavora bene. È vero, Signore, c'è questa fortezza. Che cosa devo fare? Come faccio io a uscirne? Prima di tutto abbiamo spiegato che prevenire è meglio che curare. Quindi io devo, attraverso la scrittura, rinnovare la mia mente continuamente, specie se sei un giovane nella fede, ma questo è vero per tutti quanti. Primo lavoro da fare, rinnovare la nostra mente, metterci dentro la parola di Dio, così lo Spirito di Dio, a palate piene, butterà fuori tanta di quella immondizia dalla nostra mente che non ci sarà più spazio per le bugie di Satana. Ha voglia lui a raccontarci menzogne che a me non interessano. Non gli crederò perché Dio mi ha fatto delle precise promesse. Come la elimino una fortezza? Semplice, fratelli. Prima cosa, individuarla. Cercare di andare più possibile all'origine di questa fortezza. Capire che cosa ha scatenato questa fortezza. Possono essere diverse ragioni, anche delle cose non chiarite, delle offese che riceviamo, tante di quelle cose che possono lasciare degli spazzettini, no, al nostro nemico. Una volta individuata, io mi devo inginocchiare, chiedere perdono al Signore, ringraziarlo per averla individuata e chiedere al Signore di toglierla. Sapete cosa accadrà? Che Dio la toglierà. Ma c'è un ma. Dove ci sono quelle rovine che Dio ha distrutto, di quelle fortezze di Satana, e lì dobbiamo costruire adesso. Se il mio problema sono pensieri impuri, e io adesso liscio le macerie, con l'aiuto della Scrittura e dello Spirito Santo, in quel posticino lì dove c'era quella fortezza, io ci devo mettere tutti quei passi della Scrittura che mi incoraggiano e mi esortano affinché io non penso più o temo di pensare a quelle cose impure. Capite? Se io sono un avaro e mi ravvedo e vedo che penso che lì il Signore sta lavorando bene in quell'ambito, e io cosa devo fare? Devo dire, Signore, liberami, e Lui lo farà. E allora cosa ci devo mettere alla mia testa? Che devo essere, Dio vuole che noi siamo dei donatori allegri. Dio vuole che secondo la nostra prosperità noi dobbiamo donare, e questo è il desiderio di Dio. Io vado a mettere i pensieri di Dio e li metto in pratica. Satana non avrà più spazio, fratelli e sorelle. Io adesso ve l'ho detto così, però questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Se noi lasceremo lì i ruderi, le macerie, Satana tornerà e costruirà un castello ancora più grande. Se ho un problema con la comunione fraterna, Satana, e non risolvo bene questa cosa, lui in un momento sembrerà, io avrò chiesto perdono al Signore, il Signore mi avrà ascoltato e esaudito. Ma se io non costruisco lì le verità che riguardano la comunione fraterna, Satana cosa farà? Non perderà tempo, metterà dei pensieri ancora peggiori di quelli di prima e mi farà osservare i difetti ancora più grandi dei miei fratelli. E io sarò finito. Mi fermo qui, fratelli. Proprio vorrei tanto che noi, io sono convinto, chi di più, chi di meno, se siamo onesti e ci esaminiamo davanti alla scrittura, qualche fortezzina c'è nella nostra mente. Dio ci dà gli strumenti per poterle distruggere e venire fuori. Individuiamole, mettiamoci in preghiera, individuiamo queste fortezze, chiediamo a Dio di distruggerle e impegniamoci davanti al Signore a costruire con la parola di Dio proprio quell'ambito nel quale io sono mancante. Solo così io riuscirò in maniera definitiva a emergere, a servire Dio, ad essere un elemento di punta, avere una mente libera e non prigioniera, ad avere una mente che non vede l'ora di poter essere utile per la causa del Signore. Abbiamo letto la volta scorsa, fratelli, ve lo ricordo, Gesù dice che la sua messe è grande, è molto grande. Il problema dov'è? Che gli operai sono molto pochi. Allora, se siamo disoccupati spiritualmente, Dio ti vuole assumere, ti vuole dare sicuramente non un incarico, ma tanto lavoro che tu non avrai neanche più tempo di pensare alle cose che non vanno bene. Voglio lasciarti con questo pensiero, voglio pregare, fratelli. Signore, noi ti vogliamo adorare per la tua parola, perché è potente. Perché è viva, perché ci permette di essere vittoriosi, ci permette di scavare nell'intimo del nostro cuore e nella nostra mente, ci permette di poter essere questa parola certi della vita eterna, utili all'opera tua, ubbidienti a te. Signore, vogliamo questa sera pregarti come Chiesa, che ciascuno di noi possa individuare tutte quelle fortezze che ci legano, ci rendono prigionieri nella mente e poi nel cuore, perché possiamo, Signore, servire il Re dei Re e dire come disse Giosuè, quanto a me e la casa mia, serviremo il Signore. Che Dio ci benedica. Amen.